E quindi lei dice in realtà c'è il tempo necessario per i senatori che arrivano dai territori, regioni e sindaci, per riunirsi una volta al mese a Roma?
Non credo una volta al mese, io mi immagino ritmi un pochino più frequenti, ma certamente per delle sessioni, non so, per esempio una settimana sì, una no, una cosa di questo tipo. Ora lì si tratta di far valere un minimo di creatività organizzativa.
Però mi scusi, una settimana sì, una settimana no.
Io voglio essere molto franco, io voglio essere molto chiaro. Per esempio il richiamo, il professor Pace l'ha detto, ma diciamolo agli ascoltatori, la Camera approva una legge, il Senato la manda al Senato, il Senato ha 10 giorni per dire voglio dire la mia. Oppure non dire niente, giusto? Ecco, questa scelta, che non è poi la proposta di modifica, ma è semplicemente il dire voglio pronunciarmi, può essere fatta tranquillamente e telematicamente a distanza. Non c'è bisogno di prendere un aereo o un treno per andare a Roma.
No, questo
si andrà a Roma per discutere nel merito.
Però scusi, se lei dice una settimana sì e una settimana no, adesso diamo la voce al professor Pace. Se lei dice una settimana sì e una settimana no, è un bel impegno, però non è un impegno, diciamo, di secondo
forse
grado.
Lei non ha presente, i cittadini non ha presente l'entità dell'impegno d'aula e di commissione dei consiglieri regionali delle regioni italiane.
Che è basso come impegno, come diciamo intensità di impegno.
È coronato da altri impegni politici, cui forse qui parliamo per la Toscana di 4 persone, per la Lombardia certamente di 13, per la Campania di 8, ma per alcune regioni addirittura di uno solo. Quindi non è che questo si dividerà fra Campobasso e Roma, fra L'Aquila e Roma.
Perfetto, no, molto chiaro.
Naturalmente sono dell'idea, ragione Pace, sono dell'idea che avranno degli staff adeguati.
Ecco, no, molto chiaro. Professor Pace, cosa non ha convinto dell'esposizione del professor
Fusare? Vorrei dire due cose. Una sull'articolo 1.
Qual è l'articolo 1, mi scusi?
L'articolo 1 è quello della sovranità. La sovranità è collegata all'elettività del Senato.
Sì.
E allora il mio collega Fusaro diceva che sia pure indirettamente il Senato sarebbe eletto dal popolo. E io però obietto che la formula costituzionale è, l'enunciato costituzionale è, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. E la sentenza 1 del 2014, che anche Fusaro ha richiamato, dice espressamente: la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare. Punto. Secondo, ammesso e non concesso che questa formula possa ammettere una elettività indiretta, questa potrebbe essere, come ha insegnato Leopoldo Elia, soltanto attraverso i grandi elettori, come in Francia, cioè il popolo, i francesi votano circa 158 grandi elettori che a loro volta eleggono il Senato. Ma parlare di un'elettività indiretta così alla Carlona non è giuridico, è una chiacchierata. E allora, e qui arrivo alla conclusione. Non è vero, mi dispiace obiettare all'amico Fusaro, non è vero che ci sarebbe una rappresentanza territoriale delle regioni solo perché sono elette dai consigli regionali. La natura territoriale si ha quando che la Costituzione, i sistemi elettorali fanno sì che ci sia il mandato imperativo. In Germania esiste il mandato imperativo, nel senso che il Bundesrat è composto dai vari Länder, e i Länder ci sono i governi dei singoli Länder, delle singole regioni, diciamo. Negli Stati Uniti d'America la natura territoriale del Senato è data dal fatto che i senatori sono soltanto 2 per ogni Stato. La natura della rappresentanza che prevede questa riforma Boschi è una natura politico-partitica che non sarebbe assolutamente diversa da quella del Parlamento. Cioè è un Parlamento in cui sono delle assemblee in cui si discute di tutto, ma non c'è il legame con il territorio.
Perché, mi scusi, lei dice che si discute di tutto? Perché il professor Fusaro prima ha detto si discuteranno soltanto alcune leggi.
No, qui mi sono espresso male, certamente. Volevo dire che la natura politico-partitica, cioè c'è il divieto di mandato imperativo anche per il Senato.
Ok, perfetto.
Non so se riesco a capire.
Sì, perfetto. Ok, perfetto. Allora, se siete d'accordo, sono 10-17 minuti. Noi abbiamo ancora 8 minuti per la trasmissione. Prendiamo un paio di telefonate con domande ai nostri due ospiti, il professor Alessandro Pace e il professor Carlo Fusaro. Prendiamo le prime telefonate, vediamo qua chi c'è. Pronto?
Pronto, ciao. Un saluto ai nostri ospiti. Io ieri sera in televisione sono rimasto allibito perché hanno ancora una volta annunciato il quesito referendario. Non credevo alle mie orecchie, perché è un quesito viziato, cioè nel testo c'è già la risposta. Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del
certo, molto chiaro,
la riduzione del
tutto li diciamo ai ricorsi presentati.
Cioè c'è una cosa, una presa in giro questa qua, e nel testo è già previsto la risposta.
Grazie, perché adesso sentiamo le risposte dei nostri due ospiti, prendiamo però la nostra telefonata, possibilmente con delle domande che aiutino tutti quanti a capire meglio che tipo di riforma abbiamo davanti. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, sei in onda.
Senti, io mi chiedo una cosa, vogliono fare questa specie di Senato delle autonomie.
Sì.
Ma la domanda è, perché non lo fanno eleggere da noi? Perché non lo fanno eleggere dai cittadini? Per i famosi risparmi? Abbiamo speso 300 milioni soltanto per il referendum delle trivelle. Cosa sono 50 milioni risparmiati? Dicono perché se lo eleggono i cittadini allora no, bisogna dargli per forza il potere di dare la fiducia. Ma allora questo mezzo Senato non avrebbe il potere di dare la fiducia, ma il potere di riformare la Costituzione? Seconda cosa, chi vincerà le elezioni avrà il 55% della Camera. Ma a sua volta chi vincerà le elezioni potrà a sua volta riformare la Costituzione. Quindi ogni 5 anni noi potremo avere chi col 55%, fatto salvo l'attuale articolo 138, potrà riformare la Costituzione 20 o 30 articoli, poi andare al referendum e nell'Italia degli oligopoli mediatici avvantaggiarsi di questo fatto. Cioè il referendum diventerà non più oppositivo come era nello spirito dei costituenti, ma un'operazione plebiscitaria.
Grazie.
Come è l'attuale.
Grazie mille. Prego. Ciao, molto chiaro. Allora, professor Fusaro, facciamo rispondere prima lei, se è d'accordo. La prima domanda era sul quesito referendario. Noi sappiamo che ci sono stati due ricorsi, il primo è stato respinto, si attende adesso la sentenza sul ricorso presentato dal presidente emerito Onida.
Bisogna dire che il ricorso del collega Onida riguarda più la suddivisione del quesito,
sì,
in più quesiti, che non la sua stretta formulazione, mentre la sua stretta formulazione è quella che è stata, come dire, fatta salva dal TAR di Roma l'altro ieri. Il quesito referendario è sempre stato fatto allo stesso modo in precedenza ed è stato fatto così anche questa volta, con riferimento al titolo della legge. Questo è tanto vero che nel 2001 l'onorevole Giovanardi, o senatore, questo non me lo ricordo, chiese al relatore Cerulli Relli sulla riforma allora del titolo V di cambiare il titolo, e questo fecero in Parlamento. Ciò non è avvenuto in questa circostanza e quindi il titolo della legge è inevitabilmente ciò che è sottoposto agli elettori. D'altra parte, che sia un titolo, come dire, fuorviante, a me proprio non pare, anzi è uno dei rari titoli a referendum molto chiaro. Ma comunque su questo si può discutere, e sta di fatto che la legge in proposito è molto precisa,
certo,
e quindi non c'erano alternative.
Adesso sentiremo anche l'opinione del professor Pace, però se vuole per cortesia rispondere al secondo intervento del secondo ascoltatore.
Ma, intervento, forse c'è un equivoco, credevo di averlo detto, ma mi rendo conto forse di non essere stato chiaro. Il tentativo, Pace ritiene che sia un tentativo completamente fallito, ma il tentativo è quello di fare del Senato una rappresentanza di istituzioni territoriali, istituzioni, cioè della regione in quanto ente regione, del comune in quanto comune. È per questo che non sono eletti direttamente dai cittadini, ma solo con una influenza che verrà precisata successivamente dalla legge dei cittadini. In questo naturalmente dissento del tutto da quello che pensa Pace, nel senso che, come lui correttamente ha letto, il principio di sovranità popolare, che indubbiamente è il principio supremo dell'ordinamento, fa sempre riferimento nelle forme, nei modi stabiliti dalla legge. E la legge, anzi la revisione costituzionale, stabilisce che il Senato è formato in un modo diverso. Non vedo alcun contrasto col principio supremo di sovranità popolare, che sarà esercitato attraverso la Camera politica.
Adesso risponderà il professor Pace, però professor Fusaro, l'ultima diciamo puntualizzazione sua la vorremmo sull'ultimo punto che ha espresso il secondo ascoltatore, ovvero sia il fatto che c'è una maggioranza del 55% che può cambiare la Costituzione tramite poi con referendum approvativo.
Dunque, da un lato questa ossessione, io la trovo veramente un'ossessione, trascura il fatto che è semplicemente sempre stato così, e già così una maggioranza, se compatta, prevale. L'unica obiezione è se è una maggioranza costituita da una sola forza politica o da una coalizione. Non vedo la differenza, francamente. Ci sono molti paesi governati con coalizioni e paesi governati da una maggioranza fatta da un solo partito. Per l'omogeneità dell'azione e la continuità dell'azione di governo, credo che la nostra esperienza dimostri che rispetto a maggioranze raccogliticce tipo Prodi 2006 sia molto meglio una maggioranza di una sola forza politica. D'altra parte, non dimentichiamo, perché se no tradiamo la nostra chiarezza verso gli elettori, che anche se la riforma elettorale e quella costituzionale senza dubbio sono andate di pari passo, noi il 4 dicembre votiamo solo sulla riforma costituzionale, e la riforma costituzionale, a mio avviso, ci dà istituzioni più efficienti con qualsiasi legge elettorale.
Perfetto, grazie. Allora, professor Pace, adesso abbiamo un minuto ancora di trasmissione.
Sono rapidissimo.
Sì.
Non so se sia stato un lapsus o proprio un effettivo persuasione del mio collega, quando ha detto che la sovranità appartiene, che la esercita nelle forme e nei limiti della legge, nei limiti della Costituzione, per
della
cui
Costituzione
la legge non
legge,
può
certo
modificare, ha detto della legge.
No, Costituzione.
No, sì, certo. Sì,
parla, non abbiamo registrazione, Carlo. Comunque andiamo avanti,
benissimo.
Vi prego, perché
comunque,
sennò
io vorrei brevissimamente dare una risposta a tutti e due gli interventi assai interessanti.
Sì.
Le riforme costituzionali, così come questa del Berlusconi e questa, è una riforma che va contro lo spirito della Costituzione, perché le revisioni previste dalla Costituzione 138 dovevano essere omogenee e puntuali. La dottrina fino agli anni 80 era assolutamente pacifica, poi hanno cominciato a introdurre più materie, così che con la revisione Berlusconi modificava 53 articoli, questi 45-47. Qual è la conseguenza? È che il cittadino che va a votare non è libero di dire sì e no, perché si trova quantomeno più almeno 3 o 4 quesiti. Per esempio, io ovviamente voterò il no e mi dispiace di dire che in questa maniera mantengo in vita il CNEL.
Certo.
Questa è una cosa che i costituzionisti seri come Datene continuano a la revisione serve per le revisioni costituzionali servono per la manutenzione della Costituzione, non per la riforma. Tant'è vero che che una legge maggioritaria, lo ripeto, non è in grado di far esprimere la volontà del popolo.
Professor Paci, noi abbiamo veramente 30 secondi, mi dispiace se siamo strozzati il suo ragionamento, però se vuole aggiungere ancora, va bene così?
Va bene, ma diciamo che va bene così e ringrazio sia il collega che lei per la gentilezza, per l'ospitalità.
Io ringrazio voi entrambi e ovviamente... Prego, professor Fusaro, vuole dire qualcosa?
Che ringrazio e saluto Alessandro Pace e lei naturalmente.
Grazie.
Come gli ascoltatori.
Grazie mille allora ad Alessandro Pace, costituzionalista, presidente del Comitato per il No, e a Carlo Fusaro, anche lui costituzionalista, firmatario del manifesto per il Sì. Grazie a entrambi, buona giornata.
Buona giornata.